vedo sì, aspetta,
possiamo togliere intanto la... Per accenderlo cosa facciamo?
Bene, al mute, questo qua toglie.
Questo qui toglie il mute e questo qui lo fa.
No, no, questo è sempre sullo stesso.
Questo qui.
Vuole fare un basso. No, questo qua. Ok. Questo lì. Perfetto. Così almeno non si vedono i file che ha su destra.
Sì, sì.
Lucio, tu la perdi,
vero? Sì, sì, guarda, così.
Bene, iniziamo, buonasera a tutti. Iniziamo salutando le persone collegate nell'altra sala, c'è un'altra sala come questa collegata in video, segno dell'interesse che questo argomento, questa serata ha suscitato. È certamente una serata eccezionale per il contenuto, per l'argomento di cui parliamo, eccezionale per il momento particolare, particolarmente favorevole, denso di risultati interessanti e emozionanti in un certo senso anche per coloro che li stanno raccogliendo, e eccezionale per le persone che abbiamo invitato e per i nostri ospiti che vengono direttamente da Ginevra. Li ringraziamo già fin d'ora per essere venuti appositamente per noi da Ginevra, dove ritorneranno subito domani, e poi li presenteremo più dettagliatamente. Allora, questo incontro inizia un ciclo dal titolo Infinitamente grande, infinitamente piccolo. È questo abbinamento di due estremi che nel caso delle ricerche al CERN, in particolare dell'acceleratore LHC, che poi ci descriveranno bene, rimanda a un abbinamento che rimanda a diversi significati, a diversi livelli di lettura. C'è un livello fisico, direi quasi materiale. Quanto più piccolo è l'oggetto dell'indagine, le particelle elementari, i quark, che tutti almeno di nome conoscono, quanto più piccolo è l'oggetto dell'indagine, tanto più grande, tante più grandi sono le macchine per gli esperimenti, enormi le velocità e le energie in gioco, questi estremi. C'è un livello più propriamente scientifico, le indagini sui costituenti ultimi della materia, infinitamente piccolo, danno risposte anche alle domande dei cosmologi che studiano l'universo a grande scala, ultragalattica, infinitamente grande, e viceversa. E c'è anche un altro livello che non saprei se definire filosofico, forse è meglio dire culturale, nel senso meno accademico del termine, più ampio. Quanto più si scende nel piccolo, nelle profondità della realtà naturale, quanto più cresce l'attesa che emerga qualcosa di più grande, di più significativo, che va oltre la conferma o meno di un determinato modello scientifico. Parleremo questa sera del modello standard, parleranno loro delle particelle. Quindi c'è questa attesa di qualcosa di più grande. Ecco, sta forse in questo desiderio uno dei motivi dell'interesse diffuso per ciò che sta succedendo nei tunnel del CERN e che porta in prima pagina facilmente e ogni nuovo annuncio dei primi risultati di queste collisioni che avvengono nel grande acceleratore, come annunci come quello delle scorse settimane, che tutti i giornali sono stati presentati come le condizioni della zuppa di quark e gluoni, o più ancora proprio quello di questi ultimi giorni, l'osservazione di questo jet quenching dell'esperimento Atlas, di cui ci parleranno. Ecco, allora, per rispondere a questo interesse che quindi parte dallo specifico e pensa e prevede, insomma, immagina un oltre, per rispondere a questo interesse abbiamo l'onore e la fortuna appunto di avere due scienziati in prima fila in questa impresa, Fabiola Gianotti e Lucio Rossi. Fabiola Gianotti, che dal 1994 lavora come fisico al CERN, appunto al Dipartimento di Fisica del CERN, e dopo aver ricoperto numerosi incarichi di responsabilità, oggi è il numero uno, spokesperson, come si dice, insomma, il portavoce dell'esperimento ATLAS, esperimento che poi ci descriverà, intanto per dare un'idea, coordino un gruppo di lavoro fatto di quasi 3.000 scienziati, distribuiti in tutto il mondo. È proprio all'esperimento ATLAS che sono venuti in questi ultimi giorni questi risultati del jet quenching. E poi Lucio Rossi, che è capo della divisione magneti e superconduttori al CERN, praticamente è la persona che ha messo a punto e mette a punto la macchina, come dicono loro, la macchina per realizzare questi esperimenti. E incominciamo proprio da Lucio Rossi, do a lui la parola. Grazie.
Sente? Ecco, arriva. Beh, innanzitutto grazie per l'invito, è veramente per me un onore essere qui a parlare con Fabiola, che poi è l'utilizzatrice principale di questa macchina. Io cercherò di illustrarvi quale sono stato lo strumento che porta a vedere queste tracce di nuova fisica, perché a 401 anni dall'invenzione del cannocchiale di Galileo, quello che rimane è certamente la vista nuova, le cose mai viste che Galileo, appunto, quando lui ha scritto sul Nuncio Sidereus, ho visto cose mai viste, ho visto quello che gli altri non hanno mai visto prima. Lui ha potuto farlo perché ci credeva e perché anche concretamente, con le mani in pasta, ha messo a punto uno strumento per questo. Quindi fare gli strumenti è come preparare la strada a chi poi riuscirà a vedere, come Fabiola ci illustrerà cosa vediamo. Quindi le stelle c'entrano, non solo perché c'entrano sempre le stelle e ci fanno riflettere il nostro destino, le stelle c'entrano perché veramente questo strumento dell'LHC vuole essere il nuovo telescopio che ci porta al di là dell'orizzonte fino ad ora esplorato. Che cos'è l'LHC? Chiediamoci, partiamo da una piccola domanda, perché le domande chiedono risposte che aprono ad altre domande, e chiediamoci anche perché abbiamo bisogno di tecnologie di frontiera. Partiamo innanzitutto che cos'è la fisica delle particelle, ma soprattutto perché abbiamo bisogno di questi strumenti. Perché sostanzialmente nello spettro della conoscenza umana, in cui vedete anche significativamente come dimensioni, l'uomo è un po' il centro, no? Il metro è stato scelto perché grosso modo all'ordine zero è la nostra misura. E uno può andare su cose sempre più grandi, e per questo gli scienziati, anzi sono stati i primi strumenti, la prima osservazione è stata certamente quella di guardare il cielo, le stelle e osservare. Quindi i nostri amici, diciamo astrofisici, astronomi, fanno telescopi, radiotelescopi, fanno telescopi satellitari sui satelliti per vedere sempre più lontano e sempre più in grande. Noi invece siamo i continuatori di quelli che rompono gli orologi, vogliono vedere cosa c'è dentro, quindi del microscopio. Significativamente il microscopio è stato fatto poco dopo il cannocchiale di Galileo, pochi anni dopo, più o meno negli stessi periodi. Solamente che quando diciamo microscopio, perché è micro? Micro perché è piccolo, e il microscopio è normalmente limitato dalla luce, da quanto è lunga la luce. La luce, più o meno lo si sa, è un'onda e ha una lunghezza d'onda. E questo qui limita la visione, tant'è vero che dopo circa 300 anni dei microscopi classici si è arrivato in questi ultimi 20 anni a fare i nanoscopi, le nanotecnologie di cui tanto si sente parlare. Benissimo, nanotecnologia vuol dire che anziché far dividere il metro per un milione, micro lo divide per un milione, nano vuol dire lo divide per un miliardo, nanotecnologia vanno a vedere un miliardesimo di metro. Con i nostri acceleratori, sfruttando il fatto che, vedete, le particelle hanno un'onda associata, quindi sfruttando questa relazione, senza adesso addentrarci, riusciamo ad andare a 10 alla meno 18 metri. Ma cosa vuol dire per chi non è esperto di matematica? Vuol dire che il milionesimo di metro del nanoscopio lo dividiamo, del miliardesimo, scusate, di metro, lo dividiamo ancora in un miliardo. È un nano nanoscopio, si chiamerebbe attoscopio, ma acceleratore più bello, quindi ci teniamo il nome di acceleratore. Però veramente diciamo, andiamo veramente verso il più piccolo, infinitamente, si può dire infinitamente piccolo, ma l'infinito è qualche altra cosa, ci tendiamo. E quindi vediamo, e gli estremi si toccano, perché esattamente come i fisici degli astri, quindi gli astrofisici, vanno a vedere con il loro telescopio l'infinitamente grande e vanno a vedere praticamente i confini dell'universo, noi li andiamo a vedere i confini dell'universo in un altro senso, li andiamo a vedere verso il sempre più piccolo. E cerchiamo, vedete, questa è la scala, la materia ordinaria sta intorno al metro, lì qui in mezzo, adesso non ho un pointer, qui in mezzo, andiamo verso il rosso, andiamo a vedere l'atomo che è circa, purtroppo la scala è in centimetri, quindi dovrebbe essere 10 alla meno 10 metri perché si interessa, ma insomma è in centimetri, quindi 10 alla meno 8, protone eccetera eccetera, e con l'LHC vedete arriviamo a 10 alla meno 16 centimetri, ovvero 10 alla meno 18 metri, quindi andiamo veramente molto più vicino, andiamo veramente a studiare le particelle che noi chiamiamo elementari, che sono elementari fin quanto ci sembrano elementari, vedremo se resistono a questa nuova scossa, a questa nuova visione, a continuare essere chiamati elementari. Però una delle caratteristiche fondamentali dell'acceleratore, che non è solo un potentissimo microscopio, in qualche maniera è anche una macchina nel tempo, perché infatti con questa piccola relazione, per chi si interessa, noi ricreiamo condizioni che erano più vicine di quanto non siano adesso al Big Bang, non siamo al Big Bang, ma ci avviciniamo, stiamo andando verso, come si dice, e quando facciamo collisioni, quando ricreiamo la zuppa di quark e gluoni, andiamo grosso modo un microsecondo dopo il Big Bang, che è un tempo molto lungo dopo il Big Bang, ma è pur sempre, voi pensate che l'universo è vecchio 13,7 miliardi di anni, più o meno, perché grosso modo più o meno mezzo miliardo d'anni, che è la precisione con cui gli astrofisici misurano il nostro universo. Ecco, se voi pensate, un microsecondo. Invece però creiamo con le collisioni protoni-protoni anche particelle che esistevano allo stato libero ancora precedentemente. Diciamo che ci avviciniamo grosso modo a tempi dell'ordine di un picosecondo. Di un picosecondo, 10 alla meno 12. Quindi, vedete, io dico sempre, un po' di modestia, dopodiché noi in fondo facciamo la fisica delle particelle elementari, cerchiamo di semplificare, dopodiché spiegare da questi schemi elementari come poi nasce l'incredibile complessità, per non menzionare la vita, del nostro mondo, ebbene, questa è un'avventura, secondo me, ancora più grande, ancora più difficile. Comunque, in questo senso ci avviciniamo all'astrofisica, perché cosa fanno gli astrofisici? Quando vanno a vedere stelle più lontane, vedono l'indietro nel tempo, non dimentichiamo, la luce va ad una velocità finita. Quando io osservo il sole, adesso non guardiamolo il sole, la luce del sole che ci scalda sulla spiaggia arriva dopo 8 minuti e mezzo che è stata emessa. Quando noi guardiamo la bella stella brillante, la Proxima Centauri, che è la stella più vicina, la sua luce ci è arrivata, è partita 4 anni e mezzo fa. Vuol dire che quando un astronomo guarda quella stella riceve informazioni di com'era 4 anni e mezzo fa la stella. Quando i nostri astrofisici vanno a esplorare cose a 1 miliardo di anni luce fa, vuol dire che la luce ha attraversato 1 miliardo di anni per arrivare fino a noi. Quindi vediamo l'universo come era molto più all'inizio. Quando vediamo una sonda come Planck che arriva a 300.000 anni, poi in realtà anche di più, vuol dire che veramente sta rivicinandosi ai confini, diciamo spingendosi di più verso l'origine del Big Bang. In questo senso i due estremi si toccano, vedete, anche non solo spazialmente, ma anche come tempi. Tutti e due puntiamo, la fisica delle particelle, gli astrofisici, a capire i fenomeni fondamentali. E difatti, questa qui poi le saluterà meglio Fabiola, vedete, nella scala delle unificazioni, perché noi, quando noi vogliamo capire, vuol dire unificare in qualche maniera, stiamo cercando di unificare tutto, e l'LHC, vedete, si pone ben avanti, è su questa scala, vicino alle teorie di Susi, o di grande unificazione, non di superunificazione. Quindi, e come facciamo? L'idea è poi quella, si potrebbe dire che ci ha dato Einstein, tutto ha fatto Einstein, però l'idea è questa, noi acceleriamo, ma in realtà uno potrebbe dirsi, ma un momento, quando arrivi vicino alla velocità della luce cosa acceleri? È la velocità massima, più o meno questo è un concetto che molti hanno, ormai sappiamo, il mondo è pieno di limiti, c'è un limite alla minima temperatura che posso raggiungere, c'è un limite alla massima velocità che posso raggiungere, è la velocità della luce. Questa è stata una delle tante scoperte di Einstein. Benissimo, quindi cosa facciamo? Noi concentriamo energia, quindi all'inizio acceleriamo, effettivamente le particelle vanno sempre più veloci, ma arrivato un certo momento, più che andare veloci, io ve lo semplifico, più che andare veloci, certo quando arrivano in prossimità della velocità della luce non accelerano più le particelle, ma in realtà aumentano di massa. Io faccio sempre l'esempio nei nostri acceleratori, prendiamo una 500, all'inizio la facciamo andare molto più veloce, a un certo momento ha raggiunto una velocità che chiamiamo energia critica, è energia critica o momento critico, non aumenta la velocità, aumenta la massa, aumenta l'energia perché aumenta la massa, la 500 lentamente diviene un camion in rimorchio, un bel tir. Non è stupefacente che quando i tir si scontrano uno contro l'altro, saltano fuori pezzi che sono più pesanti, lasciatemi usare il termine, vuol dire giusto più massivi, diciamo più pesanti della 500 iniziale, con masse più elevate, perché ho già trasformato l'energia in massa, la massa è energia, quindi l'ho fatto. Quindi facciamo collidere quello che fanno gli acceleratori, quindi in realtà l'LHC dovremmo chiamarlo massificatore, ma perché massificatore non è bello, ce lo continuiamo a chiamare acceleratori, perché all'idea di velocità è sempre associata un'idea di agilità che piace di più. Quindi li continuiamo a chiamare acceleratori, o meglio ancora collisori, perché effettivamente realizziamo queste collisioni. Queste collisioni, il problema è questo, che se non c'è qualcuno che sta a guardare la collisione è nulla, è un evento non accaduto. Quindi l'altro pezzo fondamentale sono i rivelatori di particelle, perché senza rivelatori non hai occhi, non riesci a vedere quello che c'è e quindi non puoi neanche cercare poi di fare delle analisi. E dal punto di vista del sottoscritto, diciamo che sono un fisico tecnologico, di tecnologia, è il fatto che una delle cose positive è che entrambi gli strumenti, gli acceleratori e i rivelatori, o i detector, che si chiamano in inglese, richiedono entrambe tecnologie di punta, come la superconduttività, elettronica molto spinta, supercomputing, eccetera. E questa vedremo dopo come si chiude il cerchio. Allora, il CERN è ben noto, comunque è stato fatto nel 54, non dimentichiamoci, è stato fatto in parallelo all'Europa, non per niente all'età, per chi ha un po' più di anni, si può ricordare l'età in cui veniva fatta la comunità economica del carbone e dell'acciaio, la CECA, da cui poi è originato, però è parallelo, non è un ente di Bruxelles, io oso dire grazie al cielo perché ci evitiamo un po' di burocrazia, non è ente di Bruxelles, però è un'entità europea, è stata fatta veramente dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando ci si rendeva conto che grazie al cielo, in quel momento erano di più i motivi per stare assieme che non i motivi che dividevano, in cui c'era la riscoperta dello spazio culturale comune che è l'Europa, che è veramente stato l'humus da cui sono nate tutte le istituzioni europee, che forse adesso dimentichiamo. Comunque oggi è nato da 12 Stati membri, oggi siamo 20 Stati membri, più o meno coincide con l'Unione Europea, ma non esattamente, alcuni Stati come l'Irlanda non fa parte del CERN, altri Stati che non fanno parte dell'Unione Europea, invece come la Svizzera, appartengono al CERN, però grosso modo coincide con l'Unione Europea quasi. E vedete, siamo 2250 di staff permanente, più un altro migliaio di persone che lavorano sul CERN a vario titolo, e però, diciamo così, è utilizzato da più di 10.000 persone, pensate, più di 10.000 scienziati da tutto il mondo vengono e utilizzano questa infrastruttura, che è stata l'idea di fondo, mettere a disposizione un'infrastruttura comune per gli scienziati, i ricercatori delle varie università, innanzitutto dell'Europa, ma in realtà di tutto il mondo, e usiamo circa 650 milioni dei vostri contributi delle tasse, che non è poco, ma è quello che ci vuole, non è troppo anche, cerchiamo di convincervi. Vedete, il CERN è gigantesco, vedete gli anelli, qui vedete il triangolo in basso, ma lo vedrete meglio dopo, è la cittadella numero uno del CERN, ne ha due, vedete i vari anelli, forse si vedono ancora meglio in questa vista, in cui vedete l'aeroporto di Ginevra e vedete l'LHC, il cerchio rosso, quindi vedete 27 chilometri sottoterra, è veramente un'impresa colossale, non dimentichiamo, già col cerchio azzurro, sono 7 chilometri quasi, è sorto negli anni 70, si chiama SPS, Super Proton Sincrotrone, e man mano gli altri anelli del CERN. Vedete i due siti del CERN, sono quello triangolare, il principale, e l'altro ovale, che viene chiamato CERN secondo sito. Quindi vedete, passa tra i confini, i protoni circolano liberamente al confine tra Francia e Svizzera senza neanche mostrare passaporto, grazie al fatto che adesso la Svizzera è in Schengen, quindi non c'è più quel problema lì. E vedete, visto, questo qui, questa qui era una vista dal Monte Bianco verso il Giura, questa è la vista opposta dal Giura verso Monte Bianco, vedete la bellezza di questa regione dove c'è il lago Lemano, il Monte Bianco e una terza bellezza che è quella naturale dell'LHC nella piana di Ginevra. Non sto a vedere i numeri. Una delle cose fondamentali dell'LHC è il fatto che utilizza magneti potentissimi. L'energia dei fasci di protoni dell'LHC è determinata dai magneti superconduttori, pur non essendo loro che accelerano, l'energia è determinata da loro, perché loro sono un po' come l'autostrada che mantiene in pista questi tir, diciamo, le 500 che poi dentro le tir. Devono essere mantenuti in strada con una forza centripeta, potentissima, e quindi è data solo dal campo magnetico, ovviamente in un tubo vuoto. E per far questo abbiamo fatto, ci sono tante cose, una delle cose che colpisce di più è il fatto, per far questo i magneti immagazzinano energia elettrica, che è una cosa molto difficile immagazzinare energia elettrica, il motivo per cui le automobili elettriche fanno fatica a sondare, perché è difficile a dare lunghe autonomie, è una delle cose più difficili da fare, immagazzinare energia elettrica. Benissimo, immagazzinano l'energia prodotta per un secondo, solo per un secondo, ma da ben 15 centrali nucleari, sono circa 15.000 megajoule in termini tecnici. Utilizziamo appunto 1.500 tonnellate di top quality, di qualità superiore, di cavo superconduttore, e tutto questo è stato fatto perché l'LHC potesse avere prestazioni almeno 7 volte maggiori del precedente acceleratore. Io, però ecco, l'LHC da solo non funziona, il CERN è una catena molto complessa di acceleratori, cioè tutta una catena, questo piccolo cartoon si potrebbe dire, cartone animato, cerca di farvi vedere a che cosa, diciamo così, come funziona l'LHC. Abbiamo due fasci, che noi chiamiamo il fascio rosso e il fascio blu, che vengono accelerati nella catena, prima nell'INA, che è un piccolo acceleratore circolare, vanno nel booster, che è l'anello verde, vanno poi nel protosincrotone, che è l'anello violetto-rosso, vanno infine nell'anello violetto-scuro, che è l'SPS, e infine nell'LHC, dove collidono. Dove speriamo di vedere tante cose, incluso la particella di X, ovviamente. E questo cartoon che mi ha fatto uno dei miei studenti, appunto, simboleggia questo qui, lo scienziato inglese Peter Higgs, di cui noi il suo bosone speriamo di poter vedere fra non molto. Ecco. Quindi l'LHC è un acceleratore che è complementato da ben quattro rivelatori, di cui il più grande, il più gigantesco è Atlas, di cui mi onoro di aver fatto parte quando ero all'Università di Milano, e che ha capitanato appunto da Fabio Giannotti. Però sono quattro i grandi rivelatori su LHC. E sono, vabbè, i numeri sono grandi, però una cosa che bisogna appunto apprezzare è il fatto che la superconduttività, questi magneti, per funzionare, sono magneti superconduttori, cioè hanno una proprietà speciale, che è la superconduttività, che per funzionare ha bisogno di una temperatura bassissima. Voi pensate, diciamo così, l'universo ha una temperatura media che noi misuriamo in Kelvin, vabbè, è un'unità di misura della temperatura, ha una temperatura in questo momento di 3,7-3,8 Kelvin, benissimo, noi realizziamo temperature di 1,9 Kelvin, si potrebbe dire gradi, ma non sono gradi in realtà, benissimo. Allora uno fa conto e dice, questa è la temperatura media dell'universo, quando è che l'universo sarà freddo come l'LHC in media? È un po' più grande dell'LHC l'universo, quindi un po' di modestia. Però qui sono 40.000 tonnellate, io dico sempre, è il punto massivo più freddo dell'universo, bisogna andare nei buchi neri veramente grossi per trovare elementi più freddi. E benissimo, l'universo realizzerà questa temperatura media fra circa 10 miliardi di anni, a provare per credere. Gli acceleratori sono composti essenzialmente da tante cose, ma da quattro cose. Prima di tutto il tubo vuoto. Se non c'è il vuoto, l'acceleratore non funziona, le particelle non camminano, continuano a urtare e non riusciamo a accelerarle. Secondo, ci vuole un sistema che accelera, sono le cavità acceleranti. In germine tecnico, magari per chi è studente in fisica, eccetera, è un campo elettromagnetico, la parte elettrica di un campo elettromagnetico, quindi non è un campo elettrico statico. Molte volte si fa vedere la pila, è sbagliato, non usiamo campi elettrici statici, come quella della pila, comunque perché non potresti usarle più di una volta, come tutti sanno che ho studiato un po' di fisica, e quindi usiamo delle cavità molto speciali, si chiamano radiofrequenze, perché mandiamo delle onde, come quelle che ci manda la RAI o il Berlusconi, le intrappoliamo in alcune cavità, Proprio della stessa frequenza, 300-400 MHz, quindi grosso modo sono onde televisive, quelle di Marconi per intendersi proprio, le intrapoliamo in alcune cavità, esattamente come un'onda acustica risuona in una canna d'organo, un'onda elettromagnetica può risuonare in una cavità opportunamente preparata e qui accelera le particelle. E poi abbiamo bisogno di campi magnetici, di due tipi, i campi dipolari, cioè che hanno un polo sud e un polo nord, due poli, per veramente guidare le particelle, sono i magneti principali, ma abbiamo bisogno anche di campi che focalizzano le particelle. Ogni fascio di particelle ha una sua divergenza, anche un fascio ottico. Diverge, andando diverge, inevitabilmente, anche un fascio laser. Un fascio di particelle, ancora peggio, è fatto di particelle cariche che tendono a divergere ancora di più perché si respingono, sono particelle della stessa carica. Quindi c'è bisogno di un elemento che li strizza, sennò ben presto lo perderemmo. Sbatterebbe contro la camera vuoto che tiene il vuoto. Quindi abbiamo bisogno di magneti che noi chiamiamo quadrupoli e altri tipi per strizzare i fasci e per correggere anche gli errori magnetici di vario tipo che ci sono. Quindi questi sono un po' gli elementi principali dell'anello da 27 km. Perché utilizziamo la superconduttività? Perché non solo possiamo fare campi elevatissimi, ma anche non consuma, è superconduttore, cioè non dissipa energia elettrica se lo porto abbastanza freddo. Quindi uno può dire, ma attenzione, lo porti a freddo, spendi energia per raffreddare, è verissimo, ma come tutti noi sappiamo, raffreddare è un processo relativamente economico, il contatore della luce non salta mai perché accendi il frigo, salta perché accendi la lavatrice e la lavastoviglie assieme, elementi che scaldano, il frigorifero consuma costa relativamente poco, tutto l'LHC, che è di 27 km, è fatto con magneti di quasi 10 Tesla, 10 Tesla vuol dire 100.000-200.000 volte il campo magnetico terrestre, consuma circa 40 megawatt di rete per stare freddo. È tantissimo 40 megawatt, voi direte. Ma se non avessimo fatto l'LHC superconduttivo, avremmo dovuto fare un tunnel di 100 km, usare magneti classici, quindi fatti con avvolgimenti in rame e poi giochi ferromagnetici, e il consumo elettrico totale sarebbe stato di circa 900 megawatt, che è la centrale di Corso, che è vicino a casa mia, sono di Piacentino, che ahimè non ha quasi mai funzionato perché circa 21 anni fa l'abbiamo chiusa, 24 anni fa l'abbiamo chiusa, 900 mega, ma capite, una centrale nucleare costa come l'LHC, anche un po' di più, quindi avremmo dovuto fare l'LHC 100 km, non ce l'avrebbero mai fatto fare a Ginevra, non c'è la geologia per farlo, e in più avremmo dovuto fare una centrale nucleare, raddoppiare i costi, fare la centrale nucleare e farla funzionare, che l'energia non la vendiamo, la consumiamo, e in più avremmo anche riscaldato. Ben più, giustamente, con la sensibilità che giustamente c'è ambientale, riscalderemo l'acqua. Quindi, perché poi tutta l'energia che uno butta via diventa acqua calda in qualche maniera, diventa riscaldamento del pianeta. Quindi avrebbe avuto costi ambientali e anche costi proprio veri di investimento e di operazione proibitivi. Quindi la superconduttività è quella che si chiama una tecnologia che ci abilita a fare cose che altrimenti non potremmo fare. Ci abilita ad avere questo strumento. Ha un costo grosso la macchina, ma meno di una centrale nucleare, come vedete. E vedete, grosso modo, più di metà da sola sono i magneti. Un'altra grossa fetta è la criogenia in rosso, quindi quella la parte azzurra sono i magneti superconduttori, e il 12% è la parte di criogenia in rosso, la parte di freddo. Quindi in totale nella macchina 2/3 è il sistema criomagnetico, nell'insieme proprio esattamente 2/3 del costo totale della macchina. Quindi vedete, questo qui, il tunnel c'era già dell'LHC, ma alcune parti del tunnel sono state rifatte ex novo, questa è una parte che è stata rifatta, la parte di iniezione, e vedete, già nel 2006 avevamo i magneti, vedete, la linea blu sono i magneti, a sinistra c'è la linea dove scorre il prezioso elio superfluido che raffredda i magneti che permette la superconduttività, quindi alla corrente elettrica di scorrere senza resistenza dentro. Quindi sono 1232 i magneti blu, quelli dipoli, quando in genere vedete l'LHC fa sempre vedere questo, sono un po' la spina dorsale, riempiono da soli 2/3 del tunnel dell'altro terzo, circa 2/3, sono riempiti dagli altri tipi di magneti. E poi ci sono tante altre funzioni della macchina ovviamente e dei rivelatori che riempiono il resto. Quindi vedete, il superconduttore, non sto qui a dire molto perché ci vorrebbe una conferenza da solo per entrare, ma a 100 anni, un altro anno ricorrono i 100 anni della scoperta della superconduttività fatta a Leiden in Olanda, quindi mi fermo solo un secondo per dire, prendete un cavo superconduttore, vedete questo, è fatto da 40 fili da un millimetro. Pensate un filo come quello che avete a casa vostra. A casa vostra avete dei fili, l'elettricista quando parla in gergo dice passami il filo da un e mezzo, intendo un millimetro quadro e mezzo, oppure da due quadri e mezzo, due millimetri quadro e mezzo. Grosso modo sono fili come questi. In un filo come questo da un millimetro ne mettiamo circa 40 assieme per fare correnti da 15.000 ampere. Un filo da solo porta 500 ampere. Quindi un filo da un millimetro da solo porta 500 ampere, ma voi sapete i fili a casa vostra portano 10, 13, 16 ampere, ma avete le prese da 10 o 16 ampere, e in più scaldano, in più consumano, pagate la bolletta all'Enel. Quindi la cosa meravigliosa di questo fenomeno è che portano correnti elevatissime, possono generare campi elevati, e in più non dissipano, non consumano, e parte il freddo che devo fare per far diventare freddi, ma quello è poco. È una questione di alta tecnologia, vedete, sono dei filamenti sottili. Là in alto, a destra, vedete un'espansione, un quadratino di un filo così. Vedete, sono dei filamenti di niobio e titanio imbevuti in una matrice in rame. Pensate, in un filo da un millimetro ce ne sono 6.000 filamenti, 6.000, e tutti devono essere perfettamente equispaziati, equidistanti. Quindi ne abbiamo fatto circa 300.000 chilometri di filo da un millimetro, quindi 300.000 chilometri è quasi dalla Terra alla Luna. Un progetto più che ventennale, l'idea dell'LHC è cominciata a apparire nell'82-84, io ho cominciato a lavorarci nell'88, quando è iniziata la parte tecnologica di costruzione dei magneti, e è un progetto ventennale che ha previsto diverse fasi, appunto prototipi, modelli, prototipi, poi noi lo chiamiamo pre-serie, cioè un momento di industrializzazione, e poi la costruzione vera e propria nell'industria, che è terminata nel 2006, come vi dicevo. Un progetto ventennale le cui origini sono molto italiane. L'LHC è stato molto ben preparato dall'Italia, dall'Università, dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La presenza è massiccia, poi magari ne parlerà il moderatore, eccetera. Questo qua è il primo magneto. Io sono andato al CERN, responsabile là, perché ho lavorato questo primo magneto, che come vedete porta il nome CERN INFN1. Nel 94 era lungo 10 metri, non 15, come poi sono diventati, ma già conteneva tutti gli elementi. Il successo di questo primo magneto, costruito interamente in Italia e progettato insieme al CERN e dalla parte italiana, è stato essenziale per la prima approvazione del progetto del 94. Poi ci siamo divertiti anche a capire i magneti, che posto hanno nell'ambito delle produzioni industriali, perché uno potrebbe fare, vedete, quando uno progetta le cose industriali, in generale ne produce pochi tipi, quindi è un piccolo numero di varianti, vedete? Nella scala delle SIS c'è il numero di varianti. Se uno produce delle putrelle, quanti sono i tipi di putrelle d'acciaio? 2, 3, 4, 5. E però di ogni variante, di ogni tipo, ne fa milioni, 10 alla 6, 10 alla 7, 10 milioni. Se uno pensa alle opere d'arte, abbiamo messo 1.000 col mio capo, ma uno potrebbe dire, sono tantissimi, sono infinite. E quante ce ne sono per ogni variante? Una, perché è unica un'opera d'arte. Allora uno potrebbe mettere tutta la produzione industriale più o meno su questa scala, vedete. Gli aerei quanti sono? Ce ne sono 70, 80 tipi di aerei. E per ogni tipo di aereo massimo uno ne fa un migliaio, tipicamente, 2.000, eccetera. Quindi vedete, la nostra produzione si equipara più o meno all'industria tra l'aeronautica e l'aerospaziale, come in fondo uno si aspetterebbe. E vedete? Inoltre non ci sono solo acceleratori, poi magari li riprenderà Fabiola perché lei è la responsabile di ATAS, quindi è la capa, però diciamo così ci tengo a dire anche il gigante ATAS, è veramente il gigante dei rivelatori, pensate è un enorme, una palazzina di 5 piani messa a 100 metri sottoterra, riempie un'intera caverna. Benissimo, anche qui le origini sono molto italiane, perché vedete, questa qua è la prima bobina di ATAS, anche ATAS ha un magnete superconduttore, meno potente, ma enorme, veramente enorme, e vedete, se è lungo 25 metri, quindi un po' più di metà di questa stanza riempie questa bobina. Quindi è una bobina superconduttrice di dimensioni inoltre, è stata fatta appunto in Italia, tutte le bobine, poi sono state assemblate, messe assieme al CERN, e qui vedete la manipolazione al CERN, e qui vedete la discesa in caverna, vedete? Come sono state discese le bobine in caverna, tra l'altro inclinate, perché fare il pozzo è una delle parti più costose dell'ingegneria civile dell'LHC, quindi è stato fatto il più stretto possibile, le bobine sono state messe inclinate. Vedete, questa qui è la caverna di Atlas prima di aver installato il magnete, e questa qui, secondo me, che è una delle più belle fotografie di tutto il progetto LHC, io dico sempre è il toroide superconduttore di Atlas nella sua gloria, quando vedete, perché poi adesso non lo vedete così, ovviamente loro, i fisici, l'hanno riempito ZEP di rivelatori, giustamente, vogliono vedere, però non lo vede più bello così. Quindi questo qua è bellissimo e ripetiamo ancora una volta, veramente l'Italia da questo punto di vista ha giocato un ruolo fondamentale, che ha preparato queste cose con una presenza italiana enorme, di cui tra l'altro nel bellissimo libro dell'architetto Brunetti, che vedo lì, che proprio memorizza tutto contributo, spero che ci sia, che memorizza tutto contributo della comunità scientifica italiana agli esperimenti LHC e alla macchina stessa, appunto, ha ripreso con delle bellissime fotografie. E poi lasciatemi fare un tocco personale. 10 settembre 2008, la riuscita, il momento magico, 250 giornalisti nella sala controllo dell'LHC, vedete premi Nobel, eccetera, Google che ci ha dedicato il logo. Negli Stati Uniti è stato il terzo sito più cliccato degli Stati Uniti, nel Regno Unito il secondo, eccetera. Momento magico, benissimo, abbiamo finito la guerra, andiamo a casa, possiamo rilassarci, eccetera. Dopo 9 giorni, quindi 250, l'avete visto tutti, vi ricordate, i buchi neri, eccetera, però 9 giorni dopo, solo 9 giorni dopo, abbiamo avuto un grande guasto. E vi assicuro che i giornalisti che avevano imparato la strada sono tornati tutti a chiedere come mai, e abbiamo dovuto rispondere, che personalmente è capitato proprio un guasto nella parte di cui io ero responsabile. E un guasto a questa connessione, vedete, questi qua sono i cavi superconduttori, prima l'ho fatto vedere in sezione, sembra delle cose banali viste così, ma perché la superconduttività è dentro, uno deve connettere i magneti, i magneti hanno questa proprietà superconduttiva, ma la corrente di 15.000 ampere deve passare da un magnete all'altro, sono tutti connessi in serie, è un treno uno dopo l'altro, è successo che una connessione era fatta male, e sono successo questo, è successo un disastro inimmaginabile, ben oltre quello che pensavamo. Non avevamo mai previsto di poter fare un guasto del genere. Alla fine, vi dico anche psicologicamente è stata dura, ma non è stata dura psicologicamente, è stata dura l'idea di dover ammettere abbiamo fatto un errore, cosa che all'inizio nessuno del CERN voleva ammettere, perché la cosa più facile da un errore è scapparci via. Io personalmente credo sia stato uno di quelli ad aver capito il limite, se lo ammetti, lo superi, lo abbracci e lo superi, mentre invece se uno pensa di essere perfetto, e forse noi eravamo diventati un po' arroganti, lavoravamo come dei pazzi per arrivare nei tempi adeguati, eccetera, e anche pensando di poter, in un certo senso pensando noi sappiamo come fare e facciamo le cose giuste, avremmo dovuto forse, ma 10.000 interconnessioni così difficili, forse una va male. Non ce lo siamo posti veramente questo problema, ma abbiamo imparato, guardando in faccia l'errore, abbracciandolo, dico sempre, abbiamo imparato. Non solo, abbiamo imparato anche, guardate, la riparazione è stata enorme, questo qua è solo un sinottico di tutti i punti su cui è venuta la riparazione. Le interconnessioni, ma abbiamo sporcato la camera vuoto per 3 chilometri, abbiamo dovuto mettere delle valvole di sicurezza che mancavano sui sistemi, a volte cose anche banali, dei sistemi di ritenzione e soprattutto degli occhi per vedere guasti di questo genere molto più potenti. Abbiamo aumentato la nostra vista, si chiama la diagnostica, cioè la sapete anche in termini medicali, quindi la capacità di fare la diagnosi di quello che succede di 3.000 volte. Ma se voi aumentate la vista 3.000 volte vuol dire che prima eravamo ciechi. È vero, prima eravamo ciechi. Benissimo, io lo dico sempre, ammettiamo i nostri errori, è la cosa migliore e più sana anche per andare avanti, anziché cercare di metterli sotto il tappeto. È stato duro, ma ci siamo ripresi. E siamo chiamati a migliorarci, e il 23 novembre 2009 abbiamo avuto la soddisfazione perché la ripartenza, vedete, questo è il fascio di LHC che si sviluppa su 27 chilometri, sui 27 chilometri, e questo qui, vedete, sono le piccole oscillazioni del fascio, più o meno 5 mm, grosso modo le oscillazioni del fascio, quello verde, stanno in più o meno 2 mm, subito al primo colpo siamo riusciti a guidare il fascio a livello di 2 mm su 27 chilometri, penso che chiunque, questa è un po' una fotografia del fascio, è la fotografia che prendiamo quando lo buttiamo via, se no non possiamo prenderlo, e vedete, quando lo buttiamo via possiamo contare i fiotti di luce che sono nel fascio. Lo facciamo così perché dobbiamo spalmarlo il fascio, perché anche buttarlo via non è un'operazione banale, ha talmente tanta energia che continuerebbe a fondere, lo buttiamo via contro un blocco di rame, grafite, cemento, però fonderebbe questo, quindi dobbiamo spalmarlo al fine che venga assorbito scaldandosi ma senza fondere il materiale, quindi vedete è raggruppato in pacchetti, in bunches come si dice il fascio. E adesso vi informerò, sarebbe da far dopo, ma poiché poi dopo giustamente cediamo a Fabiola, solamente due cose sulle applicazioni che l'LHC ha. Innanzitutto la valorizzazione della comunicazione. Io dico sempre, la verità esiste e tanto è vero che uno ha voglia di comunicarla, perché uno cosa vuol comunicare se una cosa non è vera? E il web non bisogna mai dimenticare, il SER saggiamente non l'ha mai, patentato. Vi ho detto la verità, anche neanche ci pensava, all'inizio non si pensava potesse essere così potente, ed è una cosa saggia, viene dai soldi di tutti voi, però bisogna ricordarsi che è nato grazie ai fisici delle particelle al CERN nel 1989 per l'acceleratore LEP. L'anno scorso Tim Berners-Lee è tornato al CERN, vedete, 20 anni fa, per fare la celebrazione dei 20 anni davanti al primo computer su cui ha fatto il primo web. Penso che Fabio vi parlerà del successore del web, che è il GRID. Vi voglio ricordare, perché se ne è parlato parecchio in questi anche della questione dell'antimateria. L'antimateria già l'utilizziamo noi negli ospedali. PET, tutti sanno cos'è una PET, pochi sanno che vuol dire Positron Emission Tomography, quindi una tomografia, una fotografia basata sull'emissione di positroni. Positroni sono gli antielettroni, li usiamo regolarmente l'antimateria. La prima PET, vedete, è stata fatta al CERN circa 30 anni fa su un cervello di ratto, quindi un altro di spin-off, o di nuovo molto poco noto del CERN. L'adroterapia oncologica, alcuni sanno che ad esempio a Pavia da poco è stato inaugurato un acceleratore che si chiama CNAO, Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, basato su un piccolo acceleratore ma che ha tutte le caratteristiche, come quella dell'HC, anche se piccolo, per usare direttamente gli adroni, queste particelle pesanti, per curare i certi particolari tumori. La risonanza magnetica, l'immaginaria medicale, è stata resa possibile dagli sviluppi di superconduttività, questo è un magnete superconduttore tipicamente, cui viene filato un paziente, dagli sviluppi di superconduttività fatte essenzialmente dall'acceleratore precedente, sul Tevatron, e che poi l'LHC ha migliorato. Le applicazioni biofarmacologiche, per chi lo conosce, basate sulla Nuclear Magnetic Resonance, sulla risonanza magnetico-nucleare, e infine non dimentichiamo, i nostri colleghi di fisica del PAM stanno cercando di catturare il fuoco delle stelle costruendo una mega macchina ancora più grande dell'LHC e di Atlas, sarà fatta a Cadarache, che è in corso di costruzione già, in cui si spera dopo il 2020 di catturare l'energia delle stelle, cioè di realizzare un reattore a fusione termonucleare controllata, basato su tecnologie molto simili, ancora più avanzate, ma molto simili di quelle dell'LHC. E infine, proprio su un'idea del professor Rubbia, l'ultima applicazione a cui stiamo pensando, stiamo un po' lavorando, è l'idea di utilizzare l'energia solare, ambientale, quindi pulita. E dov'è l'energia solare? È difficile cercarla in Finlandia, l'energia solare, uno la va a cercare nel Sahara. Il professor Rubbia e anche dei consorzi di ditte preconizzano una specie di centrale solare da 5-10 gigawatt, quindi l'equivalente tra 5 e 10 centrali nucleari, il cosiddetto Solartron o Desertron, nel Sahara, quindi in quella zona lì. Il problema è che poi bisogna portarla all'energia, dove si consuma, ad Amburgo, a Parigi, a Milano, eccetera. Quindi bisogna poi portarla. Portarla non è facile, trasportare energia più di 500-1000 km diventa quasi impensabile, soprattutto con i metodi tradizionali. Uno dovrebbe fare delle linee aeree alte 40 metri, larghe 100 metri. Provate a pensare in Italia, già solo fare una linea aerea piccola, normale, tutti i problemi che comporta, giustamente, di inquinamento elettromagnetico, inquinamento visivo, eccetera, ambientale. Quindi l'idea è di fare dei cavi superconduttori, lo vedete, quel piccolo cavo sottoterra, un cavo di un metro, come di una oil pipe, di un metanodotto, che potrebbe essere fatto di superconduttore. E noi il CERN, per gli sviluppi sull'LHC, stiamo prevedendo di fare cavi di questo tipo, che possono trasportare tra i 10 e quindi tra i 5 e i 10 gigawatt di potenza in corrente continua, quindi tutta un'altra tecnologia sempre basata sui cavi superconduttori. Io qui vi ringrazio e cedo la parola finalmente alla fisica. Grazie.
Grazie per questa galoppata appassionata, velocità quasi relativistica, che ci ha mostrato anche visivamente appunto la complessità di questa grande macchina. Capite a questo punto che il termine macchina è inadeguato. Ci ha mostrato le immagini che potrete anche vedere, magari rivedere più con calma nella mostra che è stata esposta fuori, e poi vedere di più comodamente ancora nel libro Gli Anelli del Sapere, prima citato, che riporta numerose fotografie realizzate anche proprio durante la costruzione della macchina. a Ginevra. Allora, ecco, in questo grande sistema, con queste grandi apparecchiature, che cosa vogliamo capire? Che cosa succede? Ecco, Fabio Lagenotti, già avevo detto, è il responsabile del più grande esperimento, la chiamano collaborazione di 3.000 ricercatori, 3.000 scienziati nella collaborazione Atlas, e è uno dei 4 esperimenti, tra l'altro a guida italiana anche gli altri. A lei la parola, grazie.
Grazie, buonasera, sono anch'io molto felice di essere qui e di in un momento talmente speciale e emozionante per questo progetto, che è un progetto spettacolare, forse il più grande mai realizzato in campo scientifico. Spettacolare perché è appena iniziato in maniera molto, molto positiva e perché cominciamo a vedere già, assaporare qualche idea di risultati e osservazioni interessanti. Lucio ha parlato molto in dettaglio anche delle applicazioni tecnologiche che sono scaturite dalla ricerca fondamentale fatta al CERN, però io vorrei ricondurre il CERN alla sua missione principale, che è quella di fare scienza, di fare ricerca a livello fondamentale. E la fisica del CERN è la fisica più fondamentale, perché è la fisica che ci permette di capire le leggi fondamentali della natura studiando le particelle elementari e le loro interazioni. E le particelle elementari sono i blocchettini che costituiscono tutta la materia. Quindi oggi noi sappiamo che la materia è fatta di molecole, di atomi. Gli atomi a loro volta sono fatti di un nucleo centrale, circondato da una nuvola di elettroni. Il nucleo a sua volta è fatto da particelle più piccole, chiamate protoni e neutroni, e anche protoni e neutroni non sono particelle elementari, ma sono fatti da particelle ancora più piccole che si chiamano quark, come quelle di Piero Angela, ma insomma sono più, diciamo, sono un po' più difficili da capire. Allora, questi, i quark e gli elettroni, per quanto ne sappiamo oggi, sono particelle elementari, vuol dire che non possono essere spezzate in particelle più piccole, e sono i costituenti fondamentali della materia. Potrà sembrare deludente, però tutto, cioè questo microfono, questo tavolo, tutti noi, tutto l'universo che ci circonda, siamo fatti tutti di elettroni e quark. In pratica siamo un insieme di quark ed elettroni. Ora, la fisica delle particelle elementari ci permette di andare a studiare la materia a livello dei quark, e quindi a livelli di 10 alla meno 18 metri, come diceva prima il professor Rossi, cioè un miliardesimo di metro. Quindi ci permette di studiare il cosiddetto infinitamente piccolo, ma questi studi permettono poi anche di capire la struttura e l'evoluzione dell'universo, quindi di capire un po' l'infinitamente grande, fra virgolette, cioè è un po' una struttura di due infiniti, dal molto piccolo al molto grande. E il motivo è perché il nostro universo, che oggi ha una struttura macroscopica, 14 miliardi di anni fa, quando tutto iniziò con un Big Bang iniziale, oggi sappiamo, era governato, era molto denso, molto caldo, ed era governato dalle leggi delle particelle elementari. E quindi, studiando le particelle elementari e il loro comportamento, possiamo capire che cosa è successo nell'universo primordiale e la sua evoluzione. Che cosa si fa in pratica per riuscire a fare questi studi? Beh, come già accennato prima, si prendono due fasci di particelle, per esempio di protoni, si accelerano in due direzioni opposte in anelli sotterranei fino alla velocità della luce, fin quasi alla velocità della luce, si fanno poi scontrare. Nello scontro, diciamo in maniera non molto rigorosa, quindi non ripetete quello che dico adesso al di fuori di questa stanza, perché potrei essere licenziata, questi protoni si rompono nei loro costituenti fondamentali, i cosiddetti quark, i quali interagiscono, quindi possiamo capire come interagiscono le particelle fondamentali della materia. Allo stesso tempo l'energia dello scontro, come diceva prima il professor Rossi, si può trasformare, come già preconizzato da Einstein con la sua famosa equazione E uguale a mc quadro, in nuove particelle. E più alta è l'energia dello scontro, della collisione, più pesanti possono essere le particelle nuove che si producono. Quindi particelle che non sono mai state osservate finora dagli acceleratori esistenti nel passato, perché la loro energia non era sufficientemente elevata, possono essere prodotti dai nuovi acceleratori, in particolare dall'LHC, che è l'acceleratore più potente. Dopodiché circondiamo la zona della collisione con grossi strumenti di alto potere, di alta tecnologia, che possono rivelare tutti i prodotti che fuoriescono da questa collisione, studiarli in dettaglio, determinare l'energia, queste particelle, le loro traiettorie, e quindi siamo in grado di ricostruire in modo completo quello che è successo in questo evento di collisione, quindi poi risalire a quello che è successo nella collisione stessa. Quindi essenzialmente abbiamo bisogno di 3 cose, in realtà abbiamo bisogno di 4 cose, la quarta ne parlerò alla fine. Ci servono acceleratori, quindi questi anelli sotterranei per accelerare i fasci, ci servono rivelatori per studiare i prodotti di questa collisione in tutti i dettagli e ci serve potenza di calcolo per stoccare i dati e poi per poterli analizzare, quindi per ottenere i risultati di fisica che ci interessano. Ora, l'acceleratore più potente, più tecnologico mai costruito, i rivelatori più all'avanguardia e i sistemi di calcolo più potenti sono stati sviluppati nell'ambito del progetto LHC, che è, come dicevo prima, senz'altro uno dei più ambiziosi e difficili progetti nel campo scientifico in generale, che ha richiesto 20 anni di sforzi della comunità scientifica internazionale per sviluppare, ha richiesto lo sviluppo di concetti nuovi, tecnologie nuove in vari campi, dalla criogenia all'uso di materiali nuovi, all'elettronica, ai metodi di stoccaggio e di trasferimento dei dati, eccetera. Come già detto, l'operazione è iniziata, le prime collisioni sono iniziate nel novembre del 2009, quindi 20 anni dalla prima concezione fino alla fine della costruzione e all'inizio dell'operazione, quindi un progetto molto molto difficile e ambizioso. Questa immagine è già stata mostrata, vorrei mostrarla di nuovo per ricordarvi un paio di cose. Quindi questa è una visione, una vista aerea della regione di Ginevra, quindi questo è l'aeroporto, il lago è giù da quella parte lì, in fondo, sullo sfondo, sotto le nuvole, la catena del Giura, delle montagne del Giura. I pallini verdi indicano la frontiera fra la Svizzera, da questa parte, e la Francia, dall'altra parte. Il cerchio grande bianco indica la posizione dell'anello dell'HC, che chiaramente è 100 metri sottoterra, quindi non è visibile, quindi è un paesaggio bucolico, le solite mucche svizzere, eccetera, ma sottoterra c'è questo grandissimo potente acceleratore. I due fasci di protoni che sono accelerati in due direzioni opposte collidono in 4 punti, dove appunto sono indicate le quattro stelline, in cui sono stati installati in grandi caverne sotterranee i 4 esperimenti già menzionati prima, quindi Atlas, che è il più grosso qui sotto, CMS, che sta dalla parte opposta, Alice e LHGB. Questa è una vista della superficie della zona sottostante, un piccolo cartoon che mostra di nuovo la geografia superficiale e quello che succede sottoterra. Come già accennato prima, le università italiane e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare hanno dato un contributo molto significativo, non soltanto alla costruzione dell'acceleratore, ma anche ai 4 esperimenti, in particolare Milano, c'è un gruppo all'Università di Milano che partecipa nell'esperimento Atlas e due gruppi a Milano 2 Bicocca che partecipano agli esperimenti CMS e LHCB. Tornerò poi su questo punto più tardi. Quindi il primo ingrediente sono gli acceleratori. Lucio ne ha già parlato in tutti i dettagli, quindi salto questa parte e passo a parlare dei rivelatori di particelle. Sono degli strumenti di altissima tecnologia che coprono quasi tutta la regione, l'angolo solido attorno alla collisione, che sono costruite con tecniche diverse basate su silici, su gas, su scintillatori, cristalli, eccetera, e ciascuno di questi strati, sono strati concentrici, permettono insieme di ricostruire completamente quello che è successo, quasi completamente. Quindi quello che si fa, si ricostruisce la traiettoria delle singole particelle, si misura il loro impulso, la loro energia, si possono identificare le particelle, capire se questa traccia è stata prodotta da un elettrone piuttosto che da un fotone, da un'altra particella, e quindi avere una visione completa. Sono un po' come delle macchine fotografiche gigantesche che prendono circa 400 foto al secondo, in realtà analizzano circa 40 milioni di collisioni al secondo, perché i due fasci di protoni collidono 40 milioni di volte al secondo, quando l'LHC sarà a regime, adesso non ancora a questo livello, ma quasi, però questi rivelatori scattano circa 400 fotografie al secondo, vengono immagazzinate e poi possono essere analizzate. Questo appunto è Atlas, è un disegnino sketch semplificato, ma per darvi l'idea delle dimensioni, se lo paragonate a un essere umano che ho messo nel circolino rosso. Quindi vedete che è lungo circa 45 metri e alto quasi 25 metri, quindi dovete pensare a un edificio di 5 piani. Pesa 7.000 tonnellate, quindi quasi quanto la Torre Eiffel. Abbiamo bisogno di qualcosa come 3.000 km di cavi per trasferire i segnali da questo rivelatore a poi alle sale di controllo dove questi dati vengono immagazzinati. In questi rivelatori quello che chiaramente impressiona è la dimensione, ma c'è un'altra dimensione, questa volta microscopica, che è altrettanto impressionante. Questa figura mostra un evento di collisione registrato dall'altro esperimento CMS. I due fasci vengono dall'alto, dal basso, obliqui nella trasparenza, si scontrano al centro e tutte queste puntini gialli, con sopra poi le righe che tracciano le tracce delle particelle e i segnali rossi e blu, sono dovuti alle particelle prodotte dall'interazione. Ora, queste traiettorie, queste particelle vengono misurate con precisioni micrometriche, quindi sono rivelatori enormi, ma la precisione necessaria per ricostruire l'evento di collisione che richiediamo è a livello micrometrico, un microm è un milionesimo di metro. Il terzo ingrediente è il calcolo. E qui di nuovo l'LHC ci ha posto di fronte a delle sfide senza precedenti. E i motivi sono tre. Il primo motivo è che gli esperimenti prendono ogni anno una quantità enorme di dati, tipicamente qualche petabyte. Un petabyte sono un milione di gigabyte, e se volete, per avere un'idea un po' più pratica, se volessimo scrivere questi dati su dei DVD, avremmo bisogno di circa 20 milioni di DVD all'anno per ogni esperimento, oppure corrisponde a una pila di circa 20 chilometri. Quindi una quantità enorme di dati. Secondo, questi eventi, queste collisioni producono questi eventi molto complessi che richiedono potenza di analisi, la cosiddetta CPU, diciamo, potenza di calcolo, equivalente a circa 100-200.000 dei PC oggi più forti, più potenti al giorno d'oggi. Quindi questo è il secondo elemento. E il terzo elemento è che, come già accennato e come poi vi mostrerò più tardi, questi esperimenti sono costruiti e operati da collaborazioni internazionali. E quindi non sarebbe fatte di 3.000 fisici, quindi non sarebbe pratico che tutti questi 3.000 fisici accedano a potenza di calcolo localizzata in un centro solo, non sarebbe fattibile ovviamente, ci sarebbe una congestione pazzesca. Quindi serve molta potenza di calcolo in termini di CPU e di disco per lo storage dei dati, e allo stesso tempo questa potenza di calcolo deve essere distribuita sul globo, perché altrimenti, per facilitare l'accesso a questa comunità mondiale di scienziati che viene dai 5 continenti. E la soluzione a questo problema si chiama griglia. La griglia non è altro che una rete di centri di calcolo diffusi su tutto il mondo, di dimensioni abbastanza differenti. Ne abbiamo circa 150 nella griglia di LHC, che sono connessi da link, da connessioni molto efficienti e molto veloci. La griglia dell'LHC, come dicevo, consiste di circa 150 centri di calcolo su 35 paesi. Il più grosso centro in Italia è il CNAF di Bologna. E attualmente questa griglia è fatta di... cioè la potenza di calcolo di questa griglia consiste di 250.000 CPU e 100 petabyte di dischi, quindi 100 volte quelle famose pile di 20 chilometri. Quindi anche questo è uno sviluppo che è stato veramente, anche se non è specifico soltanto alla fisica delle alte energie, ha avuto un grandissimo impeto, sviluppo e veloce grazie all'LHC, e adesso chiaramente altre discipline nel campo della finanza, della meteorologia, della geologia utilizzano questa griglia per ogni volta che hanno bisogno appunto di calcoli di tipo massivo. Vi do qualche altro numero ulteriore, nel caso non foste già abbastanza forse impressionati da quello che è stato detto finora. Come ha detto il professor Rossi, l'acceleratore consiste di circa 10.000 magneti, di cui 7.000 sono superconduttori. I filamenti che ha mostrato, la lunghezza totale dei filamenti di questi magneti superconduttori, se li mettete in fila uno dopo l'altro, sarebbe sufficiente, sarebbe abbastanza per andare 5 volte fino al Sole e tornare indietro, con qualche un po' di filo anche avanzato per andare sulla Luna, quindi insomma è abbastanza spettacolare. I protoni viaggiano in questo anello alla velocità della luce, quindi compiono circa 11.000 giri completi dell'acceleratore di 27 km al secondo. Se voleste farlo a piedi, provateci, ci mettete 6 ore, quindi siete più lenti dei protoni. E collidono nelle zone sperimentali, nei 4 esperimenti, 40 milioni di volte al secondo. I fasci sono strizzati, come diceva prima il professor Rossi, e all'interazione, nel momento in cui i fasci collidono negli esperimenti, la loro dimensione trasversa è dell'ordine di 15-16 micron, e questo è più piccolo di un capello umano, quindi sono molto molto focalizzati. L'energia che viene immagazzinata in questi fasci è molto, molto elevata, si dice che sia come una portaerea, di solito dico una portaerea inglese, non so perché deve essere inglese, ma comunque una portaerea inglese che viaggia a 12 nodi, non so se è speciale la portaerea inglese, comunque io l'ho lasciato sul generico per non compromettermi. La temperatura a cui si opera è quella dell'elio superfluido, quindi 1.9 Kelvin, che è più fredda che la temperatura dell'universo, che sta a 3 Kelvin, e il vuoto che si crea nel tubo vuoto del fascio, che si diceva prima, è necessario, altrimenti questi protoni interagirebbero con le molecole, ci sono delle molecole residue ma sono molto poche, quindi il fascio si estinguerebbe, il vuoto è più vuoto che il vuoto intergalattico, quindi siamo veramente a livelli di vuoto molto spinto, eccetera. Quindi chiaramente la domanda che ci facciamo di questo tipo di progetto è per quale motivo ci siamo imbarcati in questo tipo di impresa. E il motivo, cercherò di riassumerlo in qualche minuto, è il seguente. Noi oggi conosciamo abbastanza bene le particelle elementari e le loro interazioni. Sono descritte da una teoria che si chiama modello standard, che è stato verificato negli ultimi 40 anni con grandissima precisione da esperimenti condotti a un numero molto elevato di acceleratori in tutto il mondo. E le previsioni di questa teoria, a cui hanno dato contributi anche scienziati italiani molto importanti, a partire da Fermi fino a Maiani, Cabibbo e altri, è senz'altro una teoria molto, che ha avuto successo, che descrive molto bene, per quanto ne sappiamo, quello che noi vediamo. Il problema è che questa teoria non è in grado, quindi noi oggi non siamo in grado di dare risposta a un certo numero di domande che sono chiaramente di fondamentale importanza e anche molto, molto intriganti. Per esempio, non sappiamo qual è l'origine delle masse delle particelle elementari, perché, vedremo dopo, il fotone è una particella a massa nulla, la particella invece che porta l'interazione debole, il bosone W, pesa una massa di circa 100 volte il protone. Questo non sappiamo perché sia così, ed è la domanda legata al famoso bosone di Higgs. C'è un'altra domanda che è la seguente: sappiamo oggi con precisione abbastanza elevata da studi e da risultati di missioni spaziali, tra cui quelle della NASA, che nel nostro universo il 20% della materia è fatta di una particella non nota, si chiama materia oscura, dove oscura indica la nostra ignoranza, e oscura anche perché queste particelle non interagiscono con i nostri strumenti. Quindi sappiamo che fuori nell'universo in realtà solo il 5% della materia è conosciuta, è fatta di materia ordinaria, i quark, gli elettroni di cui dicevo prima, il resto è fatto 20% di una forma di materia sconosciuta e il 70% di una forma di energia sconosciuta. L'LHC potrebbe permetterci di capire di cosa è fatta la materia oscura. Che cosa è successo nell'universo primordiale circa 10 microsecondi dopo il Big Bang? Tornerò a questa domanda più tardi, perché abbiamo qualche indicazione in questa direzione, anche se occorrono più studi. Esistono altre forze, oltre alle 4 che già conosciamo, la forza forte, gravitazionale, debole, elettromagnetica, esistono altre dimensioni, oltre alle 3 dimensioni spaziali e alla dimensione temporale che già conosciamo, eccetera. Quindi l'LHC ci permetterà di rispondere a queste domande, forse, ma come diceva anche il professor Rossi, la cosa più importante è che ci permetterà di, ci porrà altre domande, o almeno ci farà capire quali sono le domande giuste da porci. Adesso vengo agli ultimissimi mesi, gli ultimissimi giorni di quello che è successo in questo periodo da quando abbiamo iniziato a prendere dati. Il 30 marzo del 2010 abbiamo avuto le prime collisioni fra protoni a energie senza precedenti, cioè energie 3.5 volte più elevate che alla macchina più potente finora operate. Quindi il 30 marzo di quest'anno segna l'inizio di un'esplorazione di una nuova frontiera di energia. Vedete l'entusiasmo nelle sale di controllo dell'acceleratore e di Atlas per questo evento. Le cose sono andate negli ultimi 8 mesi benissimo e devo dire che appunto dopo l'incidente di 2 anni fa adesso stiamo recuperando, perché in realtà il collaudo dell'acceleratore e degli esperimenti è stato molto più veloce di quanto atteso. Abbiamo completato il programma dell'anno prima del previsto. Per esempio questo grafico mostra in funzione dei giorni l'intensità, un parametro legato con l'intensità dei fasci. L'idea nel 2010 era di arrivare a questo livello di intensità, in realtà abbiamo raddoppiato, quindi la macchina sta funzionando, l'acceleratore sta funzionando molto bene. La griglia che ho mostrato prima è stata veramente un grande successo. Devo dire che io ero un po' spaventata da questo mostro di computer su tutto il mondo, e in cui, cioè, è un concetto bellissimo. Voi immaginatevi uno studente giapponese che fa la sua tesi in Atlas può accedere a dati che si trovano in America e analizzarli con processori francesi o italiani senza sapere quello che sta succedendo. Il processo è completamente trasparente, quindi è veramente una infrastruttura eccezionale, e devo dire che ha funzionato molto bene, ha permesso a scienziati di tutto il mondo di accedere ai dati, di fare l'analisi molto velocemente. Questo anche spiega per quale motivo abbiamo dei risultati così velocemente, così interessanti. E se volete, gli esperimenti hanno già riscoperto tutte le particelle previste dal modello standard che dicevo prima, che sono state osservate già nel passato, ma chiaramente il primo passo di una macchina nuova è quella di riscoprire quello che già si sa, per in qualche modo essere sicuri che gli esperimenti sono ben calibrati e sono ben capiti. Quindi, per esempio, abbiamo riscoperto la particella W. La particella W è la particella che è responsabile della forza debole. La forza debole è responsabile dei processi termonucleari nel Sole, per esempio. Fu scoperta al CERN nell'82 e valse il premio Nobel a Carlo Rubbia. È una particella pesante, 80 volte 80 protoni, ha una massa 80 volte quella del protone. E questo grafico mostra un evento vero registrato da Atlas. Questa vista è una vista perpendicolare ai fasci, quindi dovete immaginare un fascio entra nello schermo, l'altro esce dallo schermo, si scontrano al centro e nella collisione viene prodotta una particella W che decade in un elettrone, che è una particella che tutti conoscete nell'elettricità, e questo è l'elettrone come viene rivelato nel rivelatore Atlas, e in un neutrino, o i neutrini che sono quelli che il CERN manda anche al Gran Sasso, come tutti sapete. Sono particelle invisibili perché interagiscono molto debolmente con la materia, quindi praticamente traversano il rivelatore senza essere viste. Quello che noi sappiamo, che noi vediamo, è che c'è un elettrone e dall'altra parte c'è dell'energia mancante, e quell'energia se l'è portata il neutrino. Abbiamo anche riscoperto la particella Z, anch'essa scoperta al CERN all'inizio degli anni 80, che pure valse il Nobel a Carlo Rubbia, è un po' più pesante della W, e a oggi ne abbiamo già registrate 50.000. Questo è un evento nell'esperimento CMS, che è l'esperimento, diciamo così, in competizione con Atlas, quindi vedete che sono molto magnanima, perché mostro anche i risultati dell'altro esperimento. E questa particella Z in questo evento è decaduta in due elettroni, un elettrone e un positrone. L'elettrone lo conoscete, il positrone è l'antimateria, quello usato nella PET, e qui vedete i segnali lasciati da questi due oggetti, un elettrone e l'altro, nel rivelatore CMS. E infine abbiamo anche osservato una particella interessantissima e bellissima, il quark top, il più pesante di tutti i quark, ed è la particella elementare più pesante mai osservata finora, cioè quella, una particella che non si può spezzare ed è molto pesante, tipicamente ha una massa di circa 170 protoni, cioè circa quasi quanto un atomo d'oro, immagino costi un po' di meno. E fu scoperta al Tevatron, che è un collider che ha operato, ancora opera a Chicago, nel 95, e l'abbiamo riscoperta e quindi osservata per la prima volta in Europa nel luglio di quest'anno. A oggi ne abbiamo già registrate 1200, quindi è senz'altro, è questo un evento un po' complicato, quindi non ve lo spiego. E infine, l'8 di novembre, l'LHC ha cominciato a operare con fasci di ioni piombo, perché l'acceleratore può accelerare sia protoni, sia particelle pesanti come gli ioni piombo. Gli ioni piombo sono degli atomi di piombo a cui abbiamo estirpato tutti gli elettroni. Quindi quello che rimane sono i nuclei. E i nuclei di piombo sono fatti di 82 protoni e 126 neutroni. Quindi invece di accelerare un protone contro un altro protone, voi accelerate 82 protoni più 126 neutroni contro la stessa cosa dall'altra parte. Ora, per quale motivo utilizziamo nuclei di piombo? Perché lo scopo di questi studi col piombo, con gli ioni pesanti, è di vedere se riusciamo a capire una fase dell'universo primordiale caratterizzata da quello che si chiama plasma di quark e gluoni, cioè si pensa che quando la materia si trova in condizioni di molta densità e di altissima temperatura, come era nell'istante iniziale dell'universo e come cerchiamo di riprodurre con questi ioni piombo ad alta energia e ad alta densità nell'LHC, i quark e gluoni, che sono particelle confinate all'interno dei neutroni e dei protoni, possono sussistere allo stato quasi libero di plasma. Si pensa che questo plasma di quark e gluoni fosse permeasse l'universo circa 10 microsecondi dopo il Big Bang. Quindi questo è quello che stiamo cercando di studiare in questi giorni, dall'8 novembre fino al 6 dicembre, giusto? Questo è il risultato di una collisione di ioni piombo nell'esperimento Alice. Vedete la quantità enorme di particelle che sono prodotte. Sono migliaia, decine di migliaia di particelle prodotte da questi scontri così massivi. Venerdì scorso, in effetti, l'ATLAS, l'esperimento di cui io faccio parte, ha riportato un'osservazione molto interessante, che dobbiamo ancora studiare e valutare, bisogna essere molto, molto cauti, tuttavia è un'osservazione abbastanza peculiare. Di solito quando abbiamo uno scontro fra fasci di protoni, per esempio, quello che succede è che nello scontro si possono produrre quark, due quark che viaggiano in direzioni opposte, che poi danno luogo a getti di particelle. Vedete che di solito nella parte alta dello schermo quello che uno osserva nel rivelatore sono due getti di energia che sono uno opposto all'altro, back to back, come si dice. Invece in queste collisioni di ioni piombo abbiamo rivelato degli eventi in cui uno solo dei getti è visibile e l'altro invece non c'è. Vedete che l'altro fiotto di energia è mancante. Una possibile interpretazione è che il secondo getto di energia di particelle sia mancante perché è stato in qualche modo assorbito da questo plasma di quark e gluoni. È una possibilità. Comunque è un'osservazione molto importante che bisognerà vagliare anche nel futuro. Adesso il 6 dicembre ci fermiamo per una pausa invernale, si riprenderà alla fine di febbraio e il 2011 potrebbe essere veramente l'anno delle prime scoperte importanti. Ho parlato di tre ingredienti fondamentali. In realtà il più importante di tutti, tutto ciò che ha permesso di realizzare l'LHC, sono i cervelli umani, in particolare i cervelli dei giovani. Questa è una fotografia molto, molto bella e a noi tutti molto cara, che riprende la sala di controllo di ATLAS il 20 novembre del 2009, cioè il giorno in cui i fasci di LHC hanno ripreso a circolare dopo il famoso incidente che ci ha fermato per circa un anno. Notate l'entusiasmo e la gioia nel vedere appunto i fasci che cominciano di nuovo appunto a operare, di tutti eccetto due persone qua che non si rendono conto di quello che sta succedendo, ma insomma questi sono un piccolo dettaglio. Ora L'esperimento Atlas consiste di 3.000 scienziati di tutto il mondo che vengono da 38 paesi. Vorrei sottolineare questo perché l'avventura di LHC non è soltanto un'avventura scientifica molto affascinante, non è soltanto un'avventura tecnologica affascinante, come avete visto, con applicazioni per la società, per la vita di tutti i giorni molto importanti, ma è anche una vita umana, un'avventura umana molto interessante, perché lavorare con 3.000 scienziati di tutto il mondo, dei 5 continenti, di cui circa un terzo, 1.000 sono giovani, sono studenti di dottorato, è senz'altro un'impresa molto, un'esperienza molto, molto arricchente. Di questi 3.000 scienziati, circa il 10% sono italiani e in particolare c'è un gruppo dell'Università di Milano e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, circa 40 fisici, alcuni di essi sono qui in sala questa sera. Gruppo a cui sono molto legata e molto grata, perché effettivamente è l'ambiente in cui sono stata cresciuta e educata scientificamente. Questo grafico mostra la distribuzione per età dei fisici di Atlas e vedete che la maggior parte dei fisici sono sotto i 35 anni, quindi sono giovani, con un picco addirittura tra i 25 e i 29 anni, in blu per i maschietti e in rosso per le femminucce. E vedete che è la cosa molto, come dicevo prima, circa un terzo della collaborazione è fatta di giovani studenti, che è bellissimo perché hanno un sacco di energia, un sacco di entusiasmo, sono bravissimi, molto competenti, eccetera. Notate anche che le donne cominciano a diventare importanti soprattutto nelle giovani generazioni, quindi ci saranno sempre più donne in ricerca fondamentale nel futuro, che penso sia appunto un segno anche positivo. Lucio ha già parlato degli spin-off e dei trasferimenti di tecnologie, quindi io mi avvio alle conclusioni ricordandovi che il CERN e l'LHC sono un laboratorio, un ambiente e uno strumento per cercare risposte a domande fondamentali di molto importanti e molto interessanti sulle particelle elementari e sulla struttura e l'evoluzione dell'universo, e con l'LHC è iniziata una nuova era di scoperte con l'esplorazione di una scala di energia senza precedenti. Per raggiungere questi obiettivi dobbiamo sviluppare tecnologie di punta in molti settori che poi trasferiamo alla società, quindi utili anche per tutti noi. Un altro dei nostri scopi, un altro obiettivo è quello di educare, di far crescere i giovani, non soltanto i giovani scienziati, ma anche insegnanti, studenti di scuole, perché ci sono un certo numero di iniziative molto interessanti al CERN che coinvolgono anche le classi del liceo, gli insegnanti, eccetera. Quindi se siete interessati date un'occhiata alla pagina web del CERN, perché troverete molte iniziative interessantissime. Ed è anche un posto anche fantastico per avvicinare i popoli e portare tutti le varie nazioni a lavorare insieme nel nome della scienza. Prima di concludere volevo ricordare un paio di concetti che secondo me sono molto importanti nella vita degli scienziati che fanno ricerca fondamentale come me e altri in questa stanza. Il fatto innanzitutto che al di là di quelle che sono le applicazioni tecnologiche che ci sono e sono anche molto importanti, la scienza, la conoscenza è un diritto, dovere fondamentale dell'uomo, al di là delle applicazioni stesse. Già Dante diceva: fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Quindi è un bisogno ed è un diritto, un po' come l'arte dell'uomo, al di là dei a che serve, ma perché, quali sono le applicazioni. E l'altra cosa che vorrei ricordare è che chiaramente si parla anche molto oggi di avvicinarci al Big Bang, all'inizio dell'universo. Questo non è vero, come già Lucio ha detto. Facciamo dei passi e esploriamo delle energie che sono sempre più vicine al momento iniziale dell'universo, ma ne sappiamo ben poco. Come diceva Newton, bisogna sempre rimanere umili e ricordarci che quello che noi oggi sappiamo è una gocciolina e quello che non sappiamo è un oceano. Quindi la scienza non finirà mai, la conoscenza non finirà mai e bisogna restare umili. Grazie.
Grazie. Grazie ancora, grazie per averci fatto in qualche modo partecipare, proprio anche emotivamente dell'avventura che state vivendo, per averci fatto partecipare del lavoro di indagine, delle scoperte, delle domande, degli interrogativi che restano aperti e quindi di questo atteggiamento sempre, sempre aperto, sempre desideroso, sempre curioso di conoscere e di porsi questi interrogativi, questi perché. C'è spazio sicuramente per un po' di domande che vi invito a porre su qualunque argomento, sia da quelli più tecnici che da quelli più teorici e speculativi. Quindi prego, a voi subito. Ecco, c'è già una domanda. Certo. E forse ci vorrà un microfono perché forse devono sentire anche il tutti.
Volevo chiedere come mai si suppone di poter vedere la materia oscura visto che non si sa minimamente di cosa è fatta e dunque visto che noi all'interno del CERN facciamo scontrare particelle del mondo che conosciamo, come si pensa di conoscere queste particelle di cui proprio non conosciamo la natura, diciamo?
Sì, funziona? Sì, è un'ottima domanda. Queste particelle, dunque, il motivo per cui la materia si chiama materia oscura è perché... chiaramente, come dicevo, l'oscura parametrizza anche un po' la nostra ignoranza, ma anche perché queste particelle non interagiscono con i nostri strumenti. Quindi sono particelle, come diciamo noi, a interazione debole, un po' come i neutrini, che possono passare attraverso la Terra senza interagire. In realtà, anche se non sappiamo, cioè anche se nessuna delle particelle che conosciamo può spiegare la materia oscura, sappiamo già molto sulla materia oscura. Innanzitutto la questione potrebbe essere come facciamo a sapere che c'è visto che non la si vede. E il motivo è che uno dei motivi è che studi di movimenti, diciamo, dei corpi stellari, in particolar modo delle rotazioni delle galassie a spirale, ha dimostrato che ci deve essere, queste rotazioni, questi movimenti sono puramente determinati dalla forza gravitazionale, quindi ben conosciuta. Ci deve essere più materia nell'universo di quella che osserviamo. Noi ne osserviamo circa ben poca, il 5%, si è dedotto che c'è un altro 20% che non si vede. Ed è lì perché i moti gravitazionali di questi corpi celesti dimostrano la sua esistenza. Dopodiché, un certo numero di esplorazioni, missioni spaziali, di cui la più importante è il recentissimo WMAP, hanno misurato con grandissima precisione, devo dire, per misura astrofisica, ormai si è raggiunto anche in quel campo grandissima precisione, le caratteristiche, sia la concentrazione di questa materia oscura, sia le sue caratteristiche. Oggi sappiamo che la materia oscura è fatta da una particella pesante vuol dire qualche centinaia di volte la massa del protone, quindi non una particella, massa nulla, ad interazione debole. Ora, non esiste nessuna particella conosciuta o prevista dal modello standard che sia pesante e ad interazione debole, quindi deve essere una nuova particella. Allora, domanda, come si fa perché si pensa di poterla studiare all'LHC? Perché si pensa che la sua massa sia non troppo alta, sia di qualche centinaia di volte la massa del protone, quindi potrebbe essere prodotta. E perché ci sono delle teorie di fisica, diciamo, teorie di particelle elementari che vanno al di là del modello standard, più complete, che permettono di rispondere ad alcune delle domande cui il modello standard non sa rispondere, tra cui le teorie supersimmetriche, che prevedono l'esistenza di particelle che hanno tutte le caratteristiche precise per poter giustificare la materia oscura. E se effettivamente il mondo è supersimmetrico, come io spero, perché è una teoria molto, molto bella, molto affascinante, nelle collisioni fra protoni produrremo delle particelle visibili che poi decadono e fra i prodotti di disintegrazione ci sarebbe questa particella che potrebbe essere un candidato per la materia oscura, che si chiama neutralino, perché sarebbe neutra e a interazione debole, che verrebbe, diciamo, rivelata esattamente come ho mostrato prima, cioè per una mancanza di energia. Se uno fa il bilancio energetico di quello che osserva nel rivelatore, vede che c'è un pezzo di energia che manca e quell'energia se l'è portata via la particella non rivelata. Quindi si può vedere, anche se è invisibile. Il bosone di Higgs è una particella che... Sì, cioè, esattamente, sì, dunque il bosone di Higgs, beh, innanzitutto è chiaro che o il bosone di Higgs o, se non c'è il bosone di Higgs, qualcosa che ne fa le veci o che, diciamo, in qualche modo che ha lo stesso scopo, la stessa funzione, deve esistere, perché oggi non siamo in grado di spiegare le masse delle particelle, innanzitutto, ma anche perché ci si aspetta che se il bosone di Higgs o qualcosa che ne fa le veci non esistesse, quando studiamo collisioni all'energia dell'LHC, diciamo ad altissima energia, dovremmo cominciare a vedere effetti un po' strani, perché il modello standard in qualche modo ad energie molto elevate comincia a rompersi, a non funzionare più, ed è il bosone di Higgs che lo mette a posto, quindi in qualche modo ci deve essere qualcosa. Ora, se il bosone di Higgs, come previsto da Peter Higgs, dipende dal valore della sua massa, a seconda della massa può decadere in modo diverso, può decadere in due fotoni, può decadere in quattro elettroni, eccetera. Noi pensiamo che già l'anno prossimo dovremmo essere in grado, combinando le informazioni dei due esperimenti ATLAS e CMS, di escludere perlomeno delle regioni di massa dove non troviamo nulla, e poi nei prossimi due anni dovremmo poter anche avere evidenza statisticamente significativa della sua esistenza. Quindi secondo me, diciamo, entro il 2013 dovremmo poter dare una risposta, forse anche un filino prima, ma meglio essere prudenti, dovremmo poter avere una risposta a questa domanda.
C'è una domanda là in fondo?
Per Lucio.
Volevo fare una domanda al professor Rossi.
Ecco.
Che vita utile prevedete per l'impianto LHC? E state già studiando qualcosa di più di questo impianto?
Sì,
o è un limite ultimo?
No, l'LHC è stato fatto per durare circa 20 anni, 25, a seconda anche dell'utilizzo che se ne farà. In questo momento sta funzionando a metà dell'energia prevista, perché nella riparazione del guasto, avvenuto l'incidente, come ho detto, ci siamo accorti che non solo qualcuno ha fatto un errore di esecuzione, ma abbiamo, diciamo così, il nostro sistema di interconnessione ha delle debolezze intrinseche, quindi non, poiché se facciamo ancora un incidente i 2000 fisici di ATLAS e altri 2000 fisici di CMS ci impiccano sul lago di Ginevra seduta stante, quindi non si può giustamente rischiare, quindi andremo forse un po' di più di metà, ma siamo a metà dell'energia. Come del 2013 faremo questa consolidazione, questa riparazione preventiva e andremo al massimo. Dopodiché l'LHC è previsto ad andare al suo massimo per circa 10 anni, fino al 2020-2021. In questo momento personalmente sto conducendo un gruppo di ingegneri, scienziati, fisici e tecnici che studiano, insieme ovviamente avendo l'input dei fisici, come aumentare gli occhi dell'LHC, cioè aumentare il numero di collisioni. L'LHC è limitato in energia, non possiamo cambiare i magneti principali, i blu che vi ho fatto vedere, ma cambiando alcuni magneti e anche delle altre cose, alcune cavità superconduttrici, eccetera, potremo aumentare di un fattore 10 le collisioni. Quindi se loro vedono degli eventi rari, veramente l'ago nel pagliaio, se uno ha una probabilità di 1 su 1 miliardo di vedere una cosa, se lo realizzi 1 miliardo di eventi ne vedi una. Se vuoi studiarla bene devi realizzare almeno 10-20 miliardi per vederla 10 o 20 volte. Quindi aumentare la luminosità vuol dire aumentare il numero di eventi. Quindi questo qui è il primo filone su cui stiamo lavorando. Con questo prolungheremo la vita fino al 2030, grosso modo. Perché per vari motivi i fisici poi dopo 5-10 anni hanno bisogno di una nuova macchina. Dopodiché stiamo iniziando anche degli studi, però questo non è ancora un progetto. Mentre questo che vi ho detto, l'alta luminosità, come la chiamiamo, o alta collisione, è ormai un progetto e siamo ragionevolmente sicuri che lo faremo per il 2020. Poi esiste, stiamo mettendo in piedi un gruppo di studio, il nostro direttore ha inserito un gruppo di studio per vedere se possiamo andare oltre l'LHC. Allora, oltre anche come energia, ci sono delle macchine già in giro, ci sono addirittura dei progetti grossi con delle centinaia di persone che lavorano su macchine lineari, con elettroni, per vari motivi sono lineari. Noi pensiamo che il CERN ha un'infrastruttura d'oro che va sfruttata al massimo, ha un tunnel, e quindi di poter aumentare le energie raddoppiando il campo magnetico dei magneti blu, facendo dei magneti super blu, facendoli da 16 Tesla. È molto difficile, non sappiamo se ci riusciamo, bisogna anche essere corretti. È veramente al di là di ogni possibilità oggi, ma ci lavoriamo, sappiamo che l'orizzonte è farlo per il 2030, quando i fisici avranno esplorato tutto e spremuto l'LHC al massimo tra il 2020 e il 2030. Se intorno al 2020 queste tecnologie fossero pronte, dopo ci vuole 10 anni a costruirle. Non dimentichiamo, l'LHC ci sono voluti 20-25 anni, questo super LHC non potrà arrivare prima di 20 anni, dopo il 2030. Quindi l'LHC durerà certamente fino intorno al 2030, se avrà anche un'altra vita, è quasi una nuova macchina, sarà tra il 2030 e il 2050. Questo vi consola anche, l'investimento fatto non si perde. L'LHC funziona perché il CERN ha investito continuamente, vedete la catena di acceleratori eccetera, dal 54 non abbiamo buttato via quasi niente, il proto sincrotrone ha compiuto 50 anni recentemente, questo è estremamente importante, uno dei vantaggi rispetto agli acceleratori lineari che ogni volta vanno costruiti ex novo, quindi almeno è stato un buon investimento, speriamo.
Prego.
Grazie. Volevo sapere qualche commento sulle possibili interpretazioni di quel fenomeno del jet asimmetrico che abbiamo visto prima. Mi rendo conto che è prematuro, però volevo capire se questa asimmetria in particolare è il fattore chiave che scatena, diciamo così, l'interesse.
Sì, sì, infatti questo è il fattore chiave perché appunto diciamo, la formazione di questo plasma di quark e gluoni è stata in qualche modo, che è una teoria diciamo cosmologica delle fasi iniziali dell'evoluzione dell'universo, è stata già in qualche modo, ha già avuto un primo supporto da osservazioni fatte a un acceleratore negli Stati Uniti, a Brookhaven, questo New York, vicino a New York, che è un acceleratore di ioni pesanti, appunto costruito solo per accelerare ioni pesanti. E loro hanno avuto un'evidenza un po' indiretta di questa formazione di questo plasma di quark e gluoni. Io al giorno d'oggi, cioè oggi come oggi, non posso dire sulla base di quello che ho osservato che si tratta di plasma di quark e gluoni. Quello che posso dire come fisico sperimentale è che abbiamo osservato un genuino sbilanciamento, cioè eventi genuini in cui due getti di particelle dovrebbero essere presenti uno e rincolare uno opposto all'altro, in realtà noi ne vediamo uno solo. Quindi l'altro non è stato mangiato dal rivelatore, non è un problema nostro, è effettivamente un jet che manca e chiaramente non ha dovuto effetti strumentali, quindi l'interpretazione di questo jet sia dovuta al fatto che abbia interagito con il quark primario, abbia interagito con questo quark gluon plasma e quindi che sia stato assorbito. Però bisogna essere molto cauti. Quindi quello che io oggi mi sento di dire è che effettivamente questi eventi sono eventi buoni, genuini, non dovuti a effetti del rivelatore, e poi se sono rose fioreranno, vedremo nei prossimi, abbiamo accumulato altri dati, adesso abbiamo tre volte più dati di quanto di quelli su cui si basa questa osservazione, e niente, l'anno prossimo poi ne prenderemo ancora altri, nei prossimi mesi analizzeremo questi dati e cercheremo di capire meglio. Comunque diciamo, l'articolo scientifico che abbiamo sottomesso è stato subito approvato da Physical Review Letters in 10 ore, il che vuol dire che i referiti hanno considerato che era senz'altro una misura solida.
Intanto che non vedo ancora mani, volevo chiedere se ci racconta che cosa fate sotto i tunnel tutto il giorno, voglio dire, osservate gli schermi di un computer?
No, tutto il giorno, adesso in questo momento non siamo sotto il tunnel perché quando i fasci sono, quando l'acceleratore opera, noi siamo nella sala di controllo di superficie. Esatto. Adesso il 6 dicembre, quando appunto si smette, si va in questa pausa, mini pausa invernale di stop tecnico, scenderemo per fare delle riparazioni, quindi apriremo il grosso rivelatore Atlas mastodontico per andare a toccare qualche canale di elettronica qui e là per riuscire a renderlo ancora più performante e ancora migliore. Quando l'acceleratore opera, noi siamo sulle sale di controllo e controlliamo notte e giorno, sabato, domenica, Natale o Capodanno, qualunque sia quello che succede. Quindi abbiamo dei turni di sorveglianza, di presa dati. Nella sala di controllo ci sono tipicamente una ventina di persone organizzati in vari desk, in varie zone, a seconda del particolare rivelatore all'interno di Atlas. E giorno e notte abbiamo gente che sta in turno 8 ore, poi c'è un cambio, una rotazione. di nuovo, la sala di controllo di un esperimento, e vi invito anche a venire a visitare, è un ambiente molto molto speciale, ci sono moltissimi giovani che fanno i turni per presa dati, molto entusiasti, molto orgogliosi, perché chiaramente il successo dell'esperimento in quel momento è nelle loro mani, è anche molto così, di nuovo in questa atmosfera un po' internazionale, cosmopolita, con gente da tutto il mondo, quindi è veramente un ambiente molto speciale.
Buonasera, scusatemi. Una semplicissima domanda, ma assolutamente sincera, anche se un po' ingenua. Io vi trovo ancor più interessanti quando non sapete cosa andate a trovare rispetto a quando avete trovato quello che è finalmente il gatto nel sacco. C'è qualcosa che potete dire di questo motore interminabile dell'ignoto che vi muove a ritmi, fatiche, ingegnosità e anche fantasie applicate così incredibili? Perché questo mi sembra veramente una dimensione dell'infinito che vi raggiunge e vi solletica continuamente. Ecco. È una domanda assolutamente fuori campo, potete rifiutarvi di rispondere.
Beh, chiaramente è ovvio che per un ricercatore la soddisfazione più grande è trovare qualcosa di inatteso. Poco fa ho menzionato che mi piacerebbe molto scoprire la supersimmetria, ma questo è il mio secondo desiderio. Il primo è scoprire qualcosa di assolutamente inatteso, di nuovo, non previsto, perché abbiamo molte teorie che ci guidano nel cercare quello che potrebbe esserci al di là di questo modello standard e quali sono i passi da fare per rispondere a quelle domande che ho menzionato prima e tante altre domande affascinanti. La realtà ci dimostra che la natura è sempre molto più semplice, molto più elegante delle lucubrazioni umane, quindi io sono sicura che la natura ha in serbo per noi una risposta o risposte a queste domande molto più semplici ed eleganti di quanto noi non possiamo pensare. Ed è chiaro che scoprire qualcosa del tutto inatteso sarebbe la soddisfazione più grande, quindi non c'è dubbio.
Ma io, come anche costruttore, diciamo così, di strumenti, no? Sono un strumentista, una delle cose che sono più affascinato è questo, che appunto la natura è più grande delle nostre idee. Pensate, quando abbiamo fatto l'LHC, è perché loro, i fisici delle particelle, bosone di Higgs, cioè la massa, è vero, ma quando abbiamo fatto l'LHC, quando abbiamo pensato LHC, non c'era ancora l'idea della materia oscura. La materia oscura è stata scusate l'anglicismo, è stata, diciamo così, si è cominciato a supporre l'esistenza a metà degli anni 80, tra la metà e la fine degli anni 80. L'energia oscura è arrivata alla fine degli anni 90, intorno al 98, sono tutte e due osservazioni di tipo astronomico, astrofisico. Quindi adesso l'LHC potrà rispondere a una domanda che non c'era, che non avevamo. In un certo senso è incredibile questa veramente... apertura che ci dà la ricerca scientifica, in cui ogni risposta a una domanda apre ancora più domande, in un processo che veramente per me sembra quasi avere una radice infinita, perché una risposta ne apre più di una, ne dà più di una. Noi conosciamo molto di più di quanto non conoscessero quelli della nostra generazione prima, eppure abbiamo molte più, proprio perché conosciamo di più, abbiamo molte più questioni. Lo ricordavo, tra l'altro, parlando dei ragazzi del professor Ragusa, che erano venuti in visita al CERN di fisica, ricordava la fine dell'Ottocento, qualcuno aveva scritto la fine della fisica, abbiamo solo ancora un paio di questioni da rispondere, il corpo nero perché non funziona qui e là, e la storia delle trasformazioni di Lorentz che non tornavano con quelle di Galileo, erano quasi le uniche due domande aperte che c'erano, eppure da queste due piccole porticine, boom, si è spalancata e è arrivata tutta la nuova fisica, la relatività e la meccanica quantistica. Cioè, quello che voglio dire è che per me la cosa, prima di tutto, c'è un aspetto di umiltà davanti, come diceva anche Fabiola, davanti alle questioni che abbiamo davanti, alla natura che veramente, al mondo più che la natura che ci sorpassa, e dall'altro questa cosa incredibile, il fatto che però pezzo a pezzo la possiamo conoscere, non ci è inconoscibile, non ci è ignota, un giorno o l'altro anche il bosone di Higgs o il meccanismo di Higgs, meglio ancora, riusciremo a capirlo, ma questo, lungi dal finire la storia, ci apre per una strada, ci rilancia ancora più in là, in un segno incredibile che io trovo, qui io come costruttore di esperimenti, di strumenti per loro, trovo affascinante e che mi motiva. Io voglio dire questo, si fa bene tecnologia al CERN perché c'è una grande molla, che è la conoscenza di base, come giustamente sottolineava Fabiola, e questa qui è la grande molla, secondo me, anche per la tecnologia.
Altre domande? Forse peccato che quelle dell'altra stanza, dell'altra sala che è piena, forse sono più svantaggiati nel fare domande, ma l'interesse venire, è stato, possono spostarsi di qua, ma l'interesse è stato elevato. Allora vorrei concludere, prima però, vi dico, prima di lasciare la parola al direttore del Centro Culturale, quindi dopo questa mia conclusione non scappate subito. Ecco, volevo soltanto concludere, non è una conclusione perché è proprio il rilancio di un interesse che si è motivato questa sera per questa sfida esaltante che ci è stata descritta, che ci è stata raccontata per la grandezza di questa grande impresa, grande da tutti i punti di vista, abbiamo visto tutti i numeri, sono tutti numeri grandi, che ci è stata documentata con chiarezza e con entusiasmo. Grande per la grandezza delle domande che aveva all'inizio, che sono poi aumentate, che continua a porre. Ecco, è una sfida aperta per tutti, una sfida alla scoperta del nuovo, aperta, come diceva Fabiola Genotti, aperta all'inatteso, a quello che non si prevedeva, a far nascere domande che addirittura non c'erano all'inizio della progettazione. Ed è grande per il presentimento, ecco, motivata dal presentimento che comunque vada, si scopra o non si scopra prima o dopo, con prima del potenziamento della macchina o dopo, comunque vada la posta in gioco è di più, ecco, nella natura c'è di più, è più grande delle nostre idee, della nostra genialità, pur grande della nostra capacità, della nostra passione, della nostra della fatica, della generosità nel lavoro che ci è stata comunicata. Ecco, allora per tutto questo, del quale ci sentiamo questa sera un po' più partecipi, un po' più corresponsabili anche noi, quindi viene più motivata anche la nostra curiosità, la curiosità così un po' superficiale che, un po', che tutti un po' hanno. Ecco, ringraziamo per questo, ringraziamo loro per quello che ci hanno detto, per essere venuti qui, magari desideriamo incontrarli ancora e continueremo a seguire gli sviluppi, sperando che possano essere sempre più interessanti. Adesso do la parola al dottor Fornasieri.
No, mi unisco al ringraziamento a nome del Centro Culturale di Milano a voi tutti, a Mario Gargantini che ha condotto la serata e ai nostri due ospiti. Abbiamo sentito toccare le stesse mete che il Centro Culturale di Milano si prefigge, cioè quello di essere un luogo come una scuola permanente in varie discipline, in vari campi del sapere, dalla poesia all'economia, dalla scienza all'arte alla filosofia. Quindi una domanda, quello di seguire questa attività e a coinvolgervi. E finisco con un piccolo appello. Abbiamo sentito che c'è la pausa invernale e che riprenderanno poi gli esperimenti e i lavori. Io vorrei che così, anche con un applauso finale, vi candidiamo a essere ancora tra noi in un periodo che sceglierete confacente possibile per ritornare su questo argomento che secondo me è interessantissimo per la sua grandezza e intensità. Prima di questo ci sarà l'appuntamento sull'infinitamente grande, sull'astrofisica, e cioè i primi risultati del progetto di Max Planck, che è il satellite che è stato lanciato e tocca per antipodi gli stessi, diciamo, argomenti. Quindi un grazie e un saluto carico di questa promessa. Applausi.